e ha detto: dobbiamo mettere il busto a un ragazzino di 13 anni, di 1,80 m, di 58 kg, con i brufoli, gli occhiali
Bah,
all'apparecchio.
questo proprio
Io ho
quella roba lì
detto,
non la vedrà mai nella
io ho detto,
vita.
con la, e con la zeppola.
Cioè,
E
proprio.
io ho detto, mi suicidio.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, bentornati, nuovo incontro, nuovi amici che ci vengono a trovare, io sono Gianluca Gazzoli, se vi va e ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale o continuate a seguirci su Spotify attivando campanelle, seguendo Instagram, TikTok, quello che vi pare, l'importante è che adesso siate concentrati e siate con noi in questa chiacchierata, perché la cosa bella è che tutte le volte a questo tavolo siamo seduti in una, due, tre persone e poi la persona in più che si aggiunge siete voi che ci state guardando e io oggi sono davvero felice, quanto sono felice. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo, perché io ci tenevo un casino. Infatti, tutte le volte che ci vedevamo in giro, evitavo di chiedergli delle cose che gli avrei voluto chiedere qui. Ebbene sì, Maurizio Merluzzo è passato dal basement.
Ciao Gianluca, che
Mamma
bello
mia,
quel coso.
hai visto?
Ma
Ti
c'hai
piace?
anche come fa la mucca?
Fa così, la mucca
Oh,
suona
sì,
dei
mucca
piatti. Sì,
batterista.
poi c'è il cane che fa così e il gatto che ride.
Beh, il
Sai,
gatto ride. È la
gatti.
iena forse.
Sì, è
È la
bravo.
iena.
Vedo che sei un grande
Sì, di
intenditore.
animali. Sì.
Che bello, sono
Che
contento di
bello, anch'io
brutto.
ce
Di
l'abbiamo
brutto, ce
fatta.
l'abbiamo
Ci
fatta. Ce
siamo
l'abbiamo fatta
rincorsi.
perché tu adesso sei milanese, possiamo
Sono tornato a
dirlo?
vivere a Milano da ottobre, sì.
Attenzione, tornato, tu già vivevi.
Tornato. Io ho vissuto a Milano dal 2007 al 2017, per 10 anni. Poi ho vissuto a Roma e ora sono tornato a Milano.
Va bene, dopo quanto tempo?
5 anni.
Cinque, cinque,
Cinque
cinque,
anni,
cinque.
sono resistito 5 anni a
Ma
Roma.
ecco, bravo, hai resistito a Roma o resisti a Milano? Tu
No,
dov'è che resisti?
ho resistito a Roma.
Ok. Ma tu nasci a
Prato.
Prato e ti sposti subito.
Io nasco a Prato nell'86.
Sì.
Studio alle superiori, ho fatto il grafico pubblicitario, cosa che non
Ok.
c'entrava assolutamente niente con la mia vita o con quello che avrei sempre voluto fare. E finite le scuole superiori, vado a lavorare da MediaWorld
Sì.
ai Gigli per mettere soldi da parte perché io voglio fare il doppiatore da quando ho 7 anni.
Boom.
Perché stavo guardando una puntata del Mistero della Pietra Azzurra,
Sì,
ti
il
ricordi? E
mistero.
Jean, il protagonista, aveva la voce di Davide Garbolino. E Davide
Ok.
Garbolino all'epoca presentava Ciao Ciao Mattina. Io
Sto
guardando la puntata
collegando,
ho detto:
sì.
aspetta, ma questo personaggio ha la voce
Del
del
presentatore.
presentatore di Ciao Ciao Mattina, quindi i cartoni hanno la voce delle persone, quindi io da grande voglio fare la voce dei cartoni. Questo è stato
Il
l'incipit,
processo, il
il
processo.
processo mentale che mi ha portato a decidere quello che poi avrei voluto fare e avrei fatto
Per
da
il quale
grande.
comunque ci vuole
Tanto,
tanta roba,
tanto,
tanta
tanto. Tu
roba.
considera che addirittura io parlavo male, io avevo la S, la
Sì.
Z, la C, la G, una zeppola molto forte, che ho corretto in corso d'opera mentre lavoravo a MediaWorld.
Ma va?
Perché all'epoca, nel 2000, a cavallo tra il 2005 e il 2006, quando ho lavorato in negozio, c'era la prima stagione di Amici di Maria De
Certo, che
Filippi, che si
c'era.
chiamava
Sì,
Saranno
saranno famosi. E
famosi.
c'era la lezione, la categoria
Esatto,
dizione.
c'era recitazione. E quando
Recitazione.
facevano gli esercizi di dizione, facevano fare questo esercizio con la matita in bocca, no?
Sì.
Perché se tu dici l'alfabeto con la matita in bocca, la lingua andrà sempre nella posizione corretta. Io una volta imparato dove mettere la lingua per dire la
Sì.
S, mi obbligavo, dato che lavoravo tanto, cioè lavoravo, parlavo tanto al
Sì.
lavoro, mi obbligavo a mettere la lingua nel modo corretto. E così sono riuscito a
Ma quindi ti sei forzato
cogliere.
tu da
Sì,
solo
l'ho fatto da
all'inizio?
solo, è stata una cosa mia. Poi
Sì. Ma
andando
questo
avanti,
ti migliorava oltre alla S, eccetera, anche la
l'articolazione,
e la
la.
toscanità, nel senso che
Ma non ne ho mai avuta
No,
tantissima perché
davvero?
io sono di genitori pugliesi.
Ok.
Quindi in famiglia si parlava dialetto pugliese dai miei genitori. Poi, essendo Prato, al di fuori di casa si parlava cinese, quindi
Sì.
non sono mai stato molto
Certo,
toscano.
sì, diventava
Sì, diventava un po'
un po'
complicato.
complicato. Tra l'altro sono contento perché sei venuto con tutta la banda e tra poco ci arriviamo
Sì, c'è un po' di
perché
gente
sì, ma
al
no, è una
seguito.
figata, questo è bello perché poi rende sempre molto genuino e autentico e ha a che fare con tante cose che ti voglio chiedere perché insomma, poi tu sei uno tra quelli che racconta anche tanto di sé sui social network, no? Sei uno che cioè,
Sono molto
ecco Io
trasparente.
ti ho sempre, al di là del conoscerci, però seguito proprio perché eri una figura molto molto simile a quello che volevo fare io, cioè avere una parte web che raccontasse o un backstage o comunque un'altra parte desse sfogo ad altre cose di un altro anche lavoro che facevo, che tra l'altro era con la voce, perché in quel caso era la radio.
Sì.
E quindi tu sei quello che vedevo di più, vedi, si riesce a mantenere la doppia anima, cioè in un paese, l'Italia, dove tutti ti devono etichettare a tutti i costi. Io in quel periodo soffrivo il fatto che, ah sì, allora fai video su YouTube, sei uno YouTuber, no, certo. Però io faccio la radio, anzi mi sto facendo un culo così, allora sei un conduttore radiofonico, no, però presento anche gli eventi e faccio delle cose in TV.
In Italia
c'è
bisogno di identificarti per poterti collocare in un posto e poterti riconoscere,
sì.
Perché se tu sei uno spirito libero, se tu fai questo, quello, quell'altro e non riescono a identificarti, ti temono. No, ti temono forse magari un po' eccessivo, ma si è intimoriti da chi non riesce a identificare. Però questa io credo sia una cosa prettamente italiana. Cioè il presentatore, sì. L'attore, lo YouTuber, il doppiatore, no, perché non funziona così.
No, anzi,
io per esempio mi ispiro tantissimo, cioè il mio modello di riferimento è Terry Crews.
Non conosco.
Terry Crews è quell'attore di colore che ha fatto White Chicks.
Ah, ok,
il presentatore
di
America's
Got
Talent. E lui è un doppiatore, è un cantante, è un attore, è un presentatore. Fa tutto, è poliedrico. La poliedricità in Italia non è ben vista.
No, allora, secondo me la grande differenza in tutto questo per poter fare tutto, e credo che sia possibile, anzi oggi la vera grande, tra virgolette, rivincita è che se non sei così sei morto, nel senso, oggi per come è impostato il mondo, chi non ha avuto, chi non ha questa plurianima, non so come dire, di più mondi, di altre cose, secondo me è molto, molto limitato, quindi è un po' una sorta di, cioè il mondo ha dato ragione a chi negli anni, secondo me, ha saputo esplorare più cose, e la differenza io credo che la faccia la credibilità che tu vai a costruire comunque in ognuna di queste, in ognuno di questi mondi.
Sono d'accordo, anche perché se tu ci pensi, chi ha, è come essere social, no? Ormai
sì.
Per essere social devi essere cross social, devi essere cross mediale,
certo.
Devi essere su tutte le piattaforme, devi avere Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, cioè devi averle tutte per farlo funzionare, perché ognuno poi si concatena all'altro. È un po' come l'idea della poliedricità, mentre chi viene categorizzato come star di TikTok, star
sì.
di Instagram, nel momento in cui perde quello,
ha finito.
Capito? E quindi l'essere poliedrici, il sapersi muovere in più direzioni, come
questa
dicevi
cosa
appunto
aiuta.
Tu prima, è abbastanza essenziale, soprattutto ai giorni di oggi.
Oggi è davvero importante. Poi non so, a te sicuramente ti faranno anche questa domanda che ogni tanto fanno a me, ma se dovessi scegliere una di queste cose da fare, basta. Che però,
perché?
Esatto.
Cioè, che vuol dire?
Perché?
Come quando mi dicono, ma se non avessi fatto il doppiatore, cosa avresti fatto? Non lo so, non ho mai valutato un'altra strada, perché se l'avessi valutata probabilmente non ce l'avrei fatta a fare quello che ho fatto.
Sì.
Ma se invece, no, non c'è un se invece lo dovevo pensare prima,
certo.
A posteriori non
avevi,
cioè,
un piano
non riesco
B.
A dare molto valore al se e al ma. Mm-mm. A posteriori.
No, questo è fondamentale. Poi anche nel tuo caso, altra cosa che penso possiamo anche avere in comune è che entrambi sognavamo di fare un lavoro che esisteva, che era quello, insomma, nel tuo caso il doppiaggio, che è sempre
sì.
esistito, nel mio la radio, la televisione, che sono sempre esistiti, però poi siamo arrivati a farne tanti altri che non esistevano.
È vero, sì. Ma infatti questa cosa del sogno lavorativo di quando sei ragazzino a quando sei grande può mutare e trasmutare in mille modi
possibili. Di brutto.
Ma sai cosa è successo? È che io mi sono ritrovato a un certo punto a pensare, avevo... io ho iniziato a fare il doppiatore che avevo circa 21 anni. Mi sono ritrovato a 25-26 anni e mi sono detto, cavolo, faccio quello che volevo fare da piccolo. Che bello. Però c'ho altri 50 anni davanti. Che palle, ho detto. Mi devo trovare altro. Cioè, non altro perché voglio un'alternativa, ma ho bisogno di un altro, di un'altra sfida, di un altro sogno, di un altro obiettivo. Che poi si sono venuti a creare iniziando su YouTube con Paolo Cellammare, il mio socio, e da lì si sono aperte mille porte, sono arrivati social, sono arrivate nuove vie di comunicazioni, non ero soltanto una voce, ero anche un volto, c'era chi associava il volto alla voce, chi,
certo.
chi la voce al volto e così via.
Quando c'è stato questo switch? Cioè, quindi tu avevi iniziato, come si inizia a fare il doppiatore?
Allora,
perché nel tuo caso, ovviamente chi ti segue lo sa, non è che tu sei diventato uno youtuber di successo e allora ti hanno preso a fare le voci.
No,
tu
no,
sei partito.
C'è gente che lo crede.
Infatti.
Io ho iniziato a fare YouTube nel 2013,
sì.
Forse diciamo 11 con i miei amici quando facevamo le live, ma effettivamente non era niente di che. Ma io ho iniziato a fare doppiaggio nel 2008-9,
quindi
diversi anni prima che iniziassi a fare YouTube. Ho iniziato a fare il doppiatore, ho studiato al CTA, il Centro Teatro Attivo di Milano, quindi per fare il doppiatore serve una formazione attoriale, lo studio della dizione, della recitazione, della fonetica, cioè avere padronanza della propria voce. Il doppiaggio non è altro che un'applicazione tecnica della professione dell'attore.
Ok.
Cioè per essere un doppiatore devi essere un attore. Non è detto che un bravo attore sia un bravo doppiatore e non è detto che un bravo doppiatore sia un bravo attore. Ok? Sono specializzazioni. Chiamiamole così per farle sì. I soldoni. Come si diventa? Si studia tantissimo, tanto, 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 veramente tanto. E poi si bussa alle porte, si assiste a tanti turni di doppiaggio per capire il meccanismo, assimilare, rubare. E poi si cominciano a fare i provini, dai vari direttori, ogni direttore. Certo. Provini, quel direttore magari suoni bene, ti comincia a mettere in un gruppo di brusio, quindi cominci a fare le varie folle, i vari uomo 2 che parla in lontananza, il cassiere che dice grazie al protagonista che è andato al bar.
Che a me viene, su queste cose mi viene sempre in mente la famosa scena di Aldo Giovanni Giacomo con Giacomino che... e questa era la sua parte, va via.
Ecco, per esempio, no, per sfatare questo mito, quella situazione lì nel doppiaggio non esiste.
Ok.
Perché... se il personaggio deve tossire e bisogna incidere la tosse, non è insieme agli altri due protagonisti e soprattutto non esce dopo che l'ha fatto. Perché se loro stanno incidendo non apri
non
la
può
porta.
Uscire.
No, quella è una situazione un po' surreale, ma che ti fa capire,
l'idea.
Che ti fa rendere l'idea. Esatto, da lì cominci a prendere dimestichezza col microfono, cominci a prendere confidenza con la tua voce, perché è difficile da subito cominciare a capire la propria voce, a come usarla, come controllarla, l'emissione vocale. Poi ci sono tante sfumature tecniche del primo piano, il campo lungo, cioè se lui è vicino ma è lontano dalla camera io avrai un'emissione vocale, se è in interno, se è in esterno, eccetera eccetera. Se il direttore vede che tu cominci a prendere questa cosa, cominci a funzionare, magari ti mette su un piccolo personaggio di puntata finché non acquisisci i ruoli più grandi, fino ad arrivare a un punto dove magari fai dei grossi personaggi di serie, dei protagonisti e cose varie. Questo è un iter ideale. Poi non è detto che tutti nel corso della propria carriera di doppiatori
siano
arrivati.
Di percorso.
C'è chi ha continuato a fare determinate cose, chi non ha mai fatto lo scalino, chi l'ha fatto subito, cioè sono persone.
Sì, poi il doppiaggio in particolare è un mondo di cui si dice essere sempre molto, molto chiuso, molto anche familiare in alcuni casi.
Ma sai, ci sono le famiglie, ci sono tanti...
Che poi in alcuni casi, quello delle famiglie, era venuto Alex Polidori, ne avevamo parlato di questa cosa, e lui a volte mi ha detto semplicemente che non è che ci sono chissà a volte che schemi dietro la famiglia, cioè, è semplicemente che magari tu hai bisogno di una roba, c'è il tuo fratellino che è piccolo, allora chiami lui, come nel suo caso era la voce di Nemo, alla ricerca di Nemo, e quindi a volte uno pensa sempre dietro a complotti, a cose eccetera, a volte ci sono delle dinamiche. Poi sicuramente...
il figlio di notaio che diventa notaio, come il figlio di medico che diventa medico, ci sono tante voci che tu hai sentito.
Però questo non esclude la possibilità di altri ingressi.
Mio papà lavorava nel fabbrica, mamma era casalinga, io non vedo perché, eppure lo faccio a un livello abbastanza prestigioso.
Beh, guarda, io qua mi riaggancio subito perché sono tutte le altre migliaia di cose che ti volevo dire, anche perché siamo in questi giorni, adesso non so bene quando esce la puntata, ma siamo in addirittura Oscar. E devo dire, sono troppo contento perché uno dei miei film preferiti dell'ultimo anno è sicuramente Elvis e tu cazzo sei la fottuta voce di Elvis, quindi amici, a parte che chi sta guardando questo video e molti ti conoscono, però magari arriva qualcuno e dice ma Maurizio Merluzzo chi è doppiato, tanta roba, a parte che su YouTube dopo torniamo a parlarci perché c'è un mondo di cose da raccontare anche delle altre cose che fai, che hai fatto. Però sul discorso cinema e doppiaggio, credo che tu adesso abbia fatto una roba incredibile, perché stiamo parlando di un film, almeno a me personalmente è piaciuto tantissimo, ma ho visto che anche chi non era grande fan di Baz Luhrmann, non voglio citare presenti, che però ha apprezzato lo stesso la pellicola. Ma soprattutto poi noi in Italia diciamo sempre che bravo quell'attore, che bravo quell'altro attore, nella maggior parte dei casi viene visto in lingua originale, quindi che bravo anche l'attore che in realtà l'ha doppiato.
È stata una bella prova,
mamma mia. Io ho seguito poi anche questo, so che l'hai raccontato, però è proprio anche come è nato tutto, che secondo me è
nato
molto
tutto
carino.
È nato in un modo strano. Io mi ricordo che ero come dire, facevo zapping su YouTube,
sì,
e vedo trailer Elvis film, ho detto Dio, c'è un film di Elvis. Considera che mio papà mi ha cresciuto a pane Elvis e Celentano, cioè questo okay. Mi tirava su, quindi io sapevo.
Okay.
Sapevo già tutte le canzoni di Elvis, sono sempre stato un grande fan, un grande appassionato. Ho detto porca miseria, io non vedo mai trailer perché non mi voglio spoilerare nulla. Non mi voglio... Questo era anche in italiano. Ho detto porca miseria, c'è un trailer del film di Elvis, è in italiano, vuol dire che è doppiato. Vediamolo. Mi guardo il trailer di Elvis e resto così. Ho detto porca miseria, che bello che c'è un film di Elvis, che peccato che non lo doppio io.
Perché comunque tu l'hai visto già con la lingua in lingua italiana, quindi c'era già la voce.
Il primo trailer non sono io.
Certo. Ok.
Sto pensando a chi era.
No, vabbè, non ti preoccupare.
Jacopo Venturiero.
Certo, okay.
Nel primo trailer la voce di Elvis è di Jacopo Venturiero,
okay,
che dice una frase e non si vede. Quindi quando è arrivato il trailer, è arrivato questo trailer, il direttore ha ritenuto giusta la sua voce e gli ha fatto doppiare il trailer. Bravissimo, lui io lo trovo straordinario. Quindi ho detto,
è già preso, sto film è già stato preso, cioè il doppiatore.
Il mio pensiero è stato quello, perché anche se capita che dai trailer alla versione definitiva non siano le stesse voci, bene o male è così. E quindi ho detto, vabbè, qualche giorno dopo mi arriva un messaggio da parte di uno studio che mi dice, Maurizio, ci saresti per un provino alle 12? Cioè era tipo le 9:30, 10 ero. Oddio, no,
sì.
Io prima delle 5 non ce la faccio ad esserci. Perché cos'è? Elvis.
Sono io, sono arrivato.
Ha detto non hai capito. Gli ho detto no, non hai capito, io mi teletrasporto. Gli ho detto, non... Fatto sta, avevo i turni. Poi alle 5 ero lì presente ed ero stupito, non capivo perché. Avevo visto il trailer, infatti io dico al direttore, ma ho visto il trailer. E dice sì, è il trailer, ma in quel trailer dice una frase estemporanea che non si va a collocare esattamente a quello che poi è il film che ci è arrivato, perché il provino di Elvis, per chi ha visto il film percorre la vita dai 19 ai 42. E quindi il provino consisteva in 4 scene di 4 fasi della sua vita, da giovanissimo, okay, dopo i 20, dopo i 30 e verso la fine poi della sua vita, e serviva una voce che coprisse, che riuscisse a coprire tutte le fasce d'età, anche perché l'attore era lo stesso,
certo,
non è che gli cambi la voce. Provino è stato bello, un'ora di provino, 4 scene, un'ora molto molto intenso. Chiedo sì, dico, ma come mai? Perché vogliono appunto una voce che copra tutto. Siete stati chiamati in 6. Sei di solito,
sì,
è un numero giusto. Perché, ok, faccio come funziona. Ero curioso,
certo.
Di solito non lo faccio, però sono lì, ero troppo emozionato. Mi fa, guarda, domani viene il cliente a fare una prima selezione di 3. I 3 selezionati vengono mandati poi in America, perché scelgono, mm-hmm, se ne occuperanno poi in America per la scelta precisa.
Che questo avviene voce, quasi sempre, che comunque è la parte americana che dà il
non
battesimo
avviene,
finale.
Quasi sempre. Molte volte ha scelta anche la sezione italiana, però qui volevano scegliere ai piani altissimi, quindi va bene. Il lunedì che poi sarebbero dovuti mandare queste prove, io mando un messaggio a Roberto, sì, Gambino, che
grande,
è stato anche qui.
Grande, no?
Faccio, Rob, ciao, senti, io di solito queste cose non le faccio, ma mi dici solo se il mio è stato mandato in America, cioè se ha passato la prima selezione in Italia. E mi risponde, fa, sì, tu sei uno dei 3 che sono andati in America. Porca miseria.
Attenzione, il cerchio si stringe.
Un pomeriggio stavo andando a Padova a tatuarmi, perché io ormai è da febbraio dell'anno scorso che ogni mese vado a Padova a tatuarmi, e mi arriva un messaggio: ah, ciao, guarda, hai vinto il provino di Elvis, ci servono poi le disponibilità per i turni.
Mica, così come se ti
Come
avessi
se mi avessero
avvisato. Guarda,
detto,
allora
compra
mercoledì
il
andiamo a
latte.
giocare a
Sì,
calcetto, fatti trovare libero.
è così. No.
Dai, per me sta SMS così.
Sì, è su WhatsApp. Ma dove lo dici così? E io lì sono
Mamma mia,
impazzito.
che
Io sono
bello.
impazzito. L'ho detto a mio padre, ha cominciato a saltare mio padre.
Che
Padre è impazzito
bello.
del tutto. E insomma.
Beh, comunque sta cosa è incredibile. Anche il protagonista, poi avevo letto un po' di articoli, aveva un forte legame con la figura di Elvis, si è sentito molto legato, e il fatto che anche tu abbia un legame familiare per via dei tuoi genitori, eccetera,
Esatto, è stato
eccetera.
molto simile, ma poi io, sai cosa ho fatto? Questa è una cosa che mi ha lasciato un po' incredulo. Io di solito, quando doppio un attore che non avevo mai doppiato, vado su Wikipedia e mi vedo la sezione doppiatori italiani. Quindi vado, Austin Butler, mi scorro i doppiatori italiani, vedo che l'hanno fatto un sacco di miei colleghi, e poi trovo Maurizio Merluzzo in iCarly.
Ma sono io.
Ho detto, cosa Maurizio Merluzzo
Cioè,
in iCarly? Ma
quindi
che
tu
vuol
avevi già
dire?
doppiato Austin
Io
Butler.
sono stato il primo in Italia a doppiare Austin Butler.
Ma pensa te.
Nel 2010, forse,
Cioè,
11.
vabbè, è incredibile sta roba.
Lui era un ragazzino, io
Sì, un
ero più giovane.
piccolino, sì.
E nel 2010 avevo 24
Sì.
anni, lui
Ok,
ne aveva 19, perché comunque è del 91, se non sbaglio. Quindi io sono stato il primo in realtà a doppiare
ok. Mamma mia, ma
Austin
sta roba è
Butler. È
incredibile.
assurda. E
Sì,
ci siamo
sì.
ritrovati poi tanti anni dopo. E
Vabbè,
anche
ma poi e quelle le hai
doppiare il
dovuto
film
doppiare in un film molto complicato, perché stiamo
è
parlando
stato
di uno che è famoso per la
complicatissimo,
sua voce,
ma è stato
sostanzialmente.
complicatissimo a livello tecnico, proprio a livello di tecnica vocale,
Certo.
perché Elvis, allora, lui parla con un forte accento, quindi un po' la devi rendere questa cosa, no?
Cazzo, vuoi che chiudo gli occhi? Chiudo gli occhi.
Solo che all'inizio, la prima metà del film, lui è più giovane,
Sì.
quindi non solo devi rendere questa cosa, ma devi usare anche le note un po' più alte. Quindi
Ok.
devi andare su, poi aumenta di età, quindi tu puoi scendere finché non vai sempre più giù, e vai sempre più giù, e allora arriva
Questa è
e
la
torna ai
parte
40.
finale.
E tutto, quindi seguire questa linea temporale, quindi è pensare a, ok, ora devo incidere, devo essere tecnico, ok, naso, devo salire di tono, e in tutto questo c'era poi la recitazione, seguire lui. Quando la prima parte è stata secondo me la più impegnativa. La seconda parte del film, siccome erano note più
Anche
mie,
il film cambia tanto,
cambia
cambia
tanto.
tantissimo.
Siccome erano note più mie dopo i 30, quindi più simili alla mia voce, una percentuale che io dedicavo è un po' come la RAM, no? La RAM del
Tu devi
computer.
decidere un po' a che cosa
Esatto.
dedicare le
Siccome non
varie
avevo più
fette.
quell'applicazione
Sì.
pesantissima che era il controllo delle tonalità, perché non avevo più bisogno, era la mia a quel punto, si è liberato diverso spazio per la RAM che si è potuta concentrare di più su altro. Ed è stato bello,
Beh, che
soprattutto le
figata.
scene da quando poi lui è a Las Vegas, no? E siccome lui. Noi tiene il microfono qui, no?
È vero, sempre
Il
attaccata.
microfono così. E co come lo fai se hai un leggio e il microfono qui? Mi hanno attaccato il gelato.
Ah. Che
Quindi ho avuto il gelato e
di
dalle.
solito tu hai un che,
Io ho
insomma,
il
hai un leggio
leggio,
col
ho il
microfono,
microfono dietro.
ok.
Quindi mi hanno dato il gelato col cavo. Io mi imparavo le battute a memoria. A memoria.
Sì.
E poi giravo per la sala col gelato in mano.
Come fa lui,
Così,
come lui
sì,
cantava sul
me lo
palco.
tenevo qui. E
Sì.
se lui alzava la testa, è ovvio che se lui alza la testa col gelato attaccato alle labbra,
Sì.
non lo fai col Neumann dietro al leggio facendo
Certo,
questo.
non renderebbe mai
Col
l'idea.
gelato sì. Seguivo lui, seguivo la testa, se si abbassava, se faceva tutti quei movimenti lì. Quindi anche
Che bomba, quella lì è
fisicamente
stato
è stato
provante.
tosto
Però
da
lì
fare.
incredibile come poi Switch, io mi sono ricordato solo alla fine del film che eri tu, nel senso che non
Grazie.
l'avrei, non ti ho riconosciuto, cioè lo
Grazie.
sapevo, l'avevo scollegato perché il film l'ho visto un po' dopo che è uscito, e poi alla fine ho detto, cazzo, ma era Mao, cioè è vero. Allora sono riandato a recuperarmi anche tutte le scene, sono andato a rivedermele con questa cosa qui. Però fai proprio un cambio di marcia quando doppi, poi hai citato Robby Gambino, a cui io sono molto legato perché la mia unica esperienza di doppiaggio è stata anche una delle più belle, nel senso che era legata a Space Jam,
Sì.
quindi è un film, ho fatto una piccola parte, quindi non sono chiaramente un doppiatore, però pur lavorando anche con la voce, facendo la radio, però è chiaramente tutta un'altra cosa, mi sono
Sì.
reso conto con Robby, appunto, quando eravamo dentro, che lui mi dava la battuta che io dovevo ripetere, ed è proprio la parte finale, no? Quando c'è una guest, diciamo, non è che gli fanno solo fare delle battute, e anche lui cambiava proprio voce, oppure io facevo fatica a stare dietro al labiale, in quel caso era un cartone, ma quella scena c'era un attore vero, quindi
che fa il commentatore, cazzo, della partita,
cioè,
finale,
ti viene da farlo più veloce, più lento, è difficilissimo,
infatti
è mestiere anche quello,
è mestiere, ci sono cose come la dizione, come l'articolazione, come il sync, a cui non devi pensare perché vengono in automatico. In quel caso perché non si parlava di dizione, non si parlava di articolazione, ma si parlava di stare dietro a un attore che recitava in un certo modo, e tu dovevi renderlo, perché se io avessi doppiato Elvis come ho doppiato altri personaggi, non avrebbe funzionato. Ma perché ogni personaggio ha bisogno di essere doppiato a modo suo, tu non devi essere tu. Se tu senti il doppiatore invece che l'attore, c'è qualcosa che... non funziona. Ci sono tanti colleghi straordinari che sono veramente straordinari, ma se chiudi gli occhi non mi sai dire chi stanno doppiando.
Certo.
E questa invece è una cosa a cui ho sempre tenuto. Per questo io ho sempre voluto giocare con la mia voce, fare i caratteri, utilizzare i toni alti, utilizzare i toni bassi. E c'è stato un periodo in cui io contemporaneamente doppiavo il Papero Quacky per la Disney.
Che parlava così!
Cantavo anche le canzoncine, no?
Okay.
I pigiani animali.
Ah,
sulla
certo. Sì.
Andiamo a lavarci
tutto così. E magari dopo la pausa pranzo facevo Ragnar, okay. Vikings. Quindi il mio controllo della voce, la mia padronanza della voce, il mio voler giocare con la mia voce, divertirmi, usarla in tutti i modi possibili, è una cosa che poi nel tempo mi ha dato tante soddisfazioni, perché ho potuto variare, ho potuto cambiare, ho potuto, quando non senza impegno, incollarmi agli attori o ai personaggi che stavo doppiando. Cioè questa è una cosa bella.
Ma che poi al pubblico italiano resta, ok, che adesso si cerca, o molti guardano comunque anche la versione originale,
certo,
cioè la possibilità di switchare, quindi nel senso ci sono su alcune cose, però a me fa sempre anche impressione quando in radio magari vogliamo mandare la citazione di un film, o mettere, non è che mettiamo non so, il doppiatore di Al Pacino, adesso non mi viene, che ovviamente è famosissimo,
Giancarlo Giannini,
non è che mettiamo la voce di Al Pacino per fare la scena di Ogni Maledetta Domenica, ma mettiamo quella di Giannini, no?
Certo.
E quindi in realtà noi,
quel monologo,
cioè,
lì, che
quello è clamoroso, quello è clamoroso, quindi poi veramente adesso sul doppiaggio italiano ci sono dei grandissimi talenti, e però insomma io gli auguro a Austin Butler di vincere l'Oscar, adesso non
anch'io
voglio più farla, perché poi di conseguenza
anch'io
è chiaramente anche
se
un
vince lavora di più,
esatto, bravo, perché poi c'è quell'altra cosa che se tu agganci anche un personaggio che è buono, che diventa insomma un bel personaggio importante, poi la voce cerca,
esatto,
di agganciarla sempre allo
mi
stesso
successo,
doppiatore.
Mi è successo con Zachary Levi,
ecco.
Tra l'altro siamo in periodo di uscita di Shazam
2, okay,
che ovviamente esce in questi giorni. Io mi faccio riferimento,
certo,
sempre a marzo.
Sì, no, più o meno sarà quello il periodo.
Perché
no,
esce in questi giorni, e l'ho incontrato, l'ho conosciuto. Ho fatto un video con lui quando è uscito il primo Shazam. E io, chiacchierando, a un certo punto gli faccio: Zach, mi raccomando,
comportati bene,
lavora. mi auguro che lavorerai tanto. Lui mi guarda e mi fa: è certo che me lo auguri, perché se lavoro io, lavori
certo
tu. E ho fatto sì.
È vero, è vero. E qua tocchi un altro tema, che è quello che poi anche a me affascina tantissimo, che ti differenzia in alcuni casi da molti tuoi colleghi, è questa commistione dei mondi. Cioè tu esci con Shazam, dove doppi l'attore protagonista, e poi giri anche un video dove lo vai a incontrare.
Perché è un altro mio... È un altro mio modo di comunicare.
Esatto.
Ma semplicemente i doppiatori hanno sempre fatto questa cosa. Prima facevano doppiaggio e teatro, poi okay, hanno fatto doppiaggio e televisione, adesso c'è doppiaggio web. Non è una cosa strana, è semplicemente cambiato il mezzo. Pino Insegno ha fatto tantissima televisione.
Certo, voglia.
Per esempio, Ferruccio Amendola.
Cioè, io personalmente conoscevo prima Pino Insegno televisivo,
capito?
Perché magari faceva con la premiata di
Cioè,
e poi ho scoperto
perché
il mondo,
la TV,
perché
ero mainstream.
Certo.
No?
Sì,
poi
sì,
le vidi in faccia, ma è sempre stato così, semplicemente è cambiato il mezzo.
Questo è vero, un punto di vista
verissimo. Quindi io non
verissimo
faccio niente di diverso da quello che hanno sempre fatto i miei colleghi.
Però ti chiedo una cosa proprio a tal proposito, è una cosa che ti ha mai creato problemi o ti ha avvantaggiato? Cioè c'è mai stato un pregiudizio, ah ma sì, viene Maurizio Merluzzo, quello che fa anche lo youtuber nel mondo del doppiaggio, c'è mai stato questo, pur essendo tu un grandissimo professionista, perché di questo stiamo parlando?
Guarda, che io sappia,
no,
no.
Okay.
Nel senso, poi direttamente no, ho sentito cose, ma
certo,
figure.
Certo.
Cioè,
ma poi si scatenano mille meccanismi.
Quando ho sentito
.
Che si diceva in giro che avevo doppiato Elvis come talent,
ah, ok.
Io ho detto no. Io
come vinto. Talent vuol dire.
Come talent vuol dire che sarei stato chiamato a doppiare quel personaggio.
Come
perché,
io ho fatto quella parte di Space
perché
Jam.
Perché è famoso.
Ecco.
Uno, sarebbero state cifre diverse.
Certo.
Due, non avrei dovuto passare due provini.
No, ma è chiaro. Ma
quindi no. A volte ci sono direttori che mi prendono in giro, mi chiamano il talent,
ah, sì,
perché faccio YouTube, ma altre volte, una volta per esempio, avrei dovuto doppiare un film come talent, poi c'è stata pandemia, è successo di
saltato.
Tutto. Quando il direttore sapeva di dover fare i provini ai talent e ha visto me, alzate mani al cielo.
Certo.
Ho detto che culo.
Sì.
Perché comunque... lo so fare questo mestiere,
chiaro.
Cioè ci ho dedicato l'anima.
È il tuo mestiere.
È il mio mestiere.
Sì, non è una roba... Però appunto tante volte mi chiedo se questa sovraesposizione magari dall'altro lato, che secondo me dovrebbe aiutare perché è un asset in più. Cioè se io fossi un produttore cinematografico che non sono, dico cacchio Maurizio è pure bravo e in più mi racconta anche il film su un'altra cosa. Cioè diventa una cosa incredibile.
Una combo, ma sai cosa?
Una combo devastante per tutti i film.
Mi è successo con Roberto Gammino, quando l'ho conosciuto, quindi 2017, è successo questo. Io mi sono presentato per chiedere un provino, lui mi ha guardato e mi ha detto mio figlio guarda i tuoi video. Certo che ti faccio più, ha detto anche cioè,
no, deve essere una cosa che
aiuta.
Volte
mi ha dato ragione aver fatto questa cosa dello youtuber. E poi sai cosa? Anche questa cosa, no, che hai appena detto tu, se io fossi un produttore, se io fossi uno, so che tu hai, prima lo faccio cadere sto bicchiere, so che tu hai questi vari vie comunicative, perché non sfruttare tutto quanto? È che molte volte non lo sanno. Ed è assurdo tra virgolette.
No, però ti capisco perfettamente.
Ma non lo sanno.
Perché nel mio mondo è esattamente la stessa
perché
cosa.
Perché io, come mi ha detto Paolo, quindi non sono parole mie.
Sì, adesso gliele faremo dire a lui quelle parole.
Io sono un unicum. Non esiste lo youtuber, influencer, personaggio web che è anche contemporaneamente un doppiatore.
Ti dirò di più, è una cosa in cui io mi riconosco un sacco, proprio perché di tutte queste cose che hai detto, che io magari ne faccio, sono altre fette di quello che è invece il mio mondo, la vera differenza è che in tutte queste cose che ti ho detto noi ci siamo cresciuti insieme, cioè non è che se faccio la radio allora vai su YouTube o viceversa, no, sono cose cresciute insieme e quindi hai quella credibilità che io dicevo all'inizio e quell'unicità che ti permette di avere un asset incredibile dalla tua, di esperienze, di competenze,
che
di
poi
capacità.
Per carità, attenzione, non voglio dire che sono l'unico doppiatore youtuber.
No.
Ci sono tanti colleghi che hanno la loro comunicazione social, chi con
però che hanno fatto il percorso
con le canzoni eccetera eccetera, per carità. Però io ho un background.
No, però tu hai portato avanti sempre le cose in parallello, senza mai fare scorciatoie. Mi spiego, se tu avessi avuto successo su YouTube e ci fosse stato un meccanismo malato, il giorno dopo ti avrebbero preso a fare subito un Elvis,
per dire
7 anni fa. Invece tu hai fatto Elvis nel momento in cui tu eri in grado di fare Elvis.
Credo di
non
sì.
So come
credo
dire,
e spero di sì. Io
cioè,
credo che
magari
sia.
Anche 5 anni fa eri fortissimo.
Io
però
non penso di aver fatto niente di
più. No, però
difficile
è un percorso sano. È un percorso che ti permette nel momento in cui tu fai la tua cosa importante di avere le spalle grosse e di esserti fatto una certa esperienza, avere qualcosa poi da dire in quel contesto.
Certo, assolutamente. Cioè, infatti è sempre stato
no, è importante perché poi tante volte oggi invece è tutto, sembra che tutto arrivi subito, dall'oggi al domani, tutti eccetera. Se ci fate caso, cioè tutte le volte che succede una cosa del genere, poi la persona che si ritrova a fare cose per cui non era preparata, magari la fa in quel momento, ma poi non la rifà più.
No.
Perché non ha quella capacità per reggere quel tipo
ma
di situazione.
Ma tanti purtroppo adesso, cioè la fretta, questa cosa della fretta ormai è diventata di uso comune, la vedo sia sul web, la vedo anche nel doppiaggio, che si affretta di fare, no? Cioè io ci ho messo più di 10 anni per doppiare il mio primo protagonista al cinema.
Quindi, capisci?
Ci vuole il tempo che ci vuole, la fretta alla fine non porta da nessuna
parte. No, sta roba è fondamentale ed è giusto che passi. E poi la roba dei mondi, secondo me, è veramente una figata. Tra l'altro, se Paolo, ci vuole che è qua presente, allora vediamo Maria, se Paolo ha accettato l'invito. Tanto approfitto di questo momento per dire che sono un cretino, dato che stiamo provando i setup nuovi delle luci, mi sono dimenticato di accendere l'altra luce, quindi lo facciamo live. Perché avevo anche
quindi
questo.
L'abbiamo fatto tipo eravamo in atmosfera.
Però dato che è arrivato Paolo, che è un grande professionista, non volevo fare brutta figura, Paolo, ho acceso anche l'altra
regista,
luce.
Regista, sceneggiatore, autore, direttore della fotografia, è un spazzacamino.
Sì, io vi ricordo, io vi ho conosciuto insieme perché in realtà eravate venuti in radio da me ospiti, tutti e due avevamo fatto una chiacchierata, infatti sono contento di poterla fare adesso perché l'altra figata del podcast è che ti permette di avere dei tempi diversi. Lì avevamo fatto 4 interventi molto veloci, come è giusto che sia il ritmo della radio, però il fatto di fare più cose, ritornando ai discorsi di prima, ti permette anche di crearti un mondo tuo, cosa che voi in realtà avevate già fatto tanto tempo fa. Quindi io quando spesso ultimamente mi capita di raccontare, di dire no, perché secondo me comunque il futuro è un po' quello, cioè sì, chiaramente la radio, la TV sono dei mezzi che resteranno sempre, che hanno la loro importanza eccetera, però sempre di più ognuno di noi che fa questo mestiere dovrà avere un suo mondo, un suo... sei tu un media sostanzialmente, sei tu l'editore di te stesso eccetera. Esatto. E voi questa cosa in realtà la fate già da diversi anni.
Intanto ciao Gianluca, ciao a tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando, e grazie di...
Tanto un podcaster anche Paolo.
Certo, sì,
e che podcaster.
Con Cinefax, sì. Podcast sì. Di cinema. No, quello che dicevi, tra l'altro mi voglio allacciare anche a quello che stavate dicendo poco prima del mio arrivo. Noi abbiamo siamo partiti come precursori, no? sul web, e era il 2013 quando abbiamo, all'inizio 2013 abbiamo lanciato il primo episodio di Cotto e Frullato, che era comunque un concept e un programma strutturato dal lato nostro, dal lato di creator, come lavoro di team. Cioè tu ti ricordi in quegli anni lì youtuber erano
cameretta
persona
webcam.
Da sola.
Sì, invece voi era come se fosse una sorta di quasi produzione televisiva. Esatto. Almeno a livello di intento
era in tutto e per tutto una produzione televisiva fatta chiaramente con budget quasi zero, però con tutte persone.
Quanti anni avevate voi?
Allora nel 2013 io avevo...
Però nel 2013 è uscito Cotto e Frullato, noi la puntata zero l'abbiamo girata a maggio 2012.
Sì,
e io a maggio 2012 avevo ancora 23
anni, okay.
perché poi ne ho fatti, vabbè, a settembre ne ho fatti 24,
okay.
Quindi quando poi è uscito Cotto e Frullato facevo... Vabbè, l'anno del 2013 fa meno 10.
Io ne avevo 31-32 quando abbiamo iniziato
avevo 25.
Io ero già vecchio.
No, beh, però...
Però il discorso è che il fatto di essere un team all'epoca era un grande handicap, perché i budget non c'erano,
esatto.
Dovevi gestire un sacco di persone che poi dopo un po' che si facevano il culo erano scontente perché non vedevano niente in cambio, no? Addirittura il team, mi ricordo che dopo un po' diceva però almeno una cena paghiamocela, no? E io dicevo no ragazzi, perché se ci facciamo una cena per tutti noi vado a spendere quasi 1.000 euro,
sì,
che possiamo investire in un nuovo microfono, nuova ottica, questo e quell'altro. E questo poi però di contro col passare degli anni è diventato invece un nostro punto di forza, perché quelli che sono rimasti a fare le cose da soli con la
sì,
da soli a montarsi i propri contenuti eccetera,
si sono dovuti fermare,
si sono trovati in handicap perché la mole di produzione e di qualità richiesta dal pubblico, no? Dalla percezione del pubblico è aumentata a dismisura e quindi andavano in affanno. Noi siamo partiti in affanno e poi,
certo,
abbiamo potuto creare una sorta di, tra virgolette, industrializzazione, no? Di quello che è la creazione dei contenuti per il web.
Anche perché nel 2015 noi poi abbiamo aperto la nostra società.
Abbiamo aperto una società,
sì,
e abbiamo piano piano tirato dentro...
Quindi come casa di produzione sostanzialmente?
No,
media
no,
company, non lo so.
Media company.
Esatto.
Okay.
Micro media company, non so come si può chiamare.
Una casa delle idee.
Sì, però noi partiamo dall'idea fino alla distribuzione,
okay,
tutta la catena, quindi sì, una sorta di media company.
Beh, nel 2015 era sicuramente anche un po' avanti, cioè comunque era una visione,
esatto,
del
ho trovato
futuro.
La parola,
sì.
Boutique media company.
Boutique, beh, esiste o te la sei inventata tu?
In questo
boutique
momento.
Perché è un po', perché
capite,
è bella,
è piccola,
sì,
no?
È una bomboniera,
la
come si dice
fa
in questo
cose
caso.
Cose piccole, curate, però...
Beh, figa, comunque Cotto Frullato, me lo ricordo, è stata veramente anche un game changer su tante cose, perché tanto vedevo lui, quindi per la prima volta una figura... che comunque non impostata, però che sapeva parlare, che sapeva stare davanti a una telecamera, eccetera, e non era quindi quella situazione. Però allo stesso tempo era nudo con un camice e faceva delle cose surreali. Cioè, è stata però con la cura, cioè con una trama dietro, con l'episodio in cui ti rapiva, adesso non mi ricordo.
Sì, cioè,
vi siete, quante sono durate quelle puntate lì?
Cotto Ferrato è finito col film.
Vedi?
È finito col film The Crystal Gear, che è uscito nel 2017.
Sì, fai conto, la prima stagione, il primo anno, che poi in realtà era un progetto che doveva durare un anno.
Certo.
E poi le cose sono andate bene, abbiamo deciso di continuare, però diciamo che il fatto che lavoravamo in team dava la possibilità a ciascuno di noi di fare quello che sapeva fare meglio,
okay,
e di avere il suo ambito d'azione, cioè lui di essere frontman, la voce, cioè io godevo perché qualsiasi cosa io scrivessi, qualsiasi stronzata, poi lui la leggeva ed era fichissima.
Sì,
io dicevo, bello. Cioè quando scrivo le cose, poi magari facevi le cose con gli amici, eccetera, anche se scrivevi una roba bellissima, chiaro, veniva fuori poi una
e questa roba che comunque è stata seguita da tantissime persone che poi hanno iniziato a seguire tutti i vostri progetti, anche tutte le altre cose. Avete mai ricevuto proposte invece da realtà molto più grossi che fanno questa cosa? Cioè, qual è stato il tipo di situazioni che ha generato?
Più
tu
volte.
Parli all'epoca?
Sì, all'epoca. All'epoca e poi, vabbè, strada facendo, alcune cose poi sono successe.
Nel corso degli anni è capitato più volte, ma mai in una maniera concretamente accettabile. Cioè, mi sono sempre reso conto che accettarlo sarebbe stato un autogol, perché o erano persone che non capivano il progetto e lo volevano solo perché stava facendo numeri e quindi te l'avrebbero distrutto, con conseguente perdita di credibilità,
tutto, certo,
ancora maggiore, oppure erano richieste comunque non serie. Da
mi ricordo una volta che ci arrivò questa richiesta durante ancora la produzione della prima stagione di Corto e Frullato, dalla televisione, non ricordo che canale fu, e ci dissero: non vi chiediamo neanche soldi.
Sì, c'erano anche cose del genere.
Sì, sì. Ciao. Era quel periodo che ancora il media tradizionale non aveva compreso tutto quello che era il mondo del web, evidentemente.
No, ma credo che ancora non l'abbia
anche
compreso.
Anche tuttora, sì, sono abbastanza d'accordo anch'io. Anche in molti casi, adesso invece secondo me è entrata quella parola che hai usato tu, del temere alcune situazioni. Cioè, anche perché adesso alcune cose del media tradizionale stanno morendo, almeno qualitativamente e anche e non
qualitativamente
solo,
da un po',
e non solo, esatto. E quindi uno poi si va, cioè, se ci pensi è pazzesco, voi avete creato un mondo alla quale la gente si è affezionata, che poi ha portato a tantissime altre realtà. Cioè, vi siete inventati adesso anche la serie sul wrestling, quella è stata anche, cos'è che devi fare? Volevi diventare un wrestler?
Allora, vita da wrestler,
Vita
da wrestler nasce perché a un certo punto Paolo mi ha detto: scrivi tu, scrivi, mettiti al computer e scrivi qualcosa, perché era un periodo in cui ero un po' demotivato e ho ritirato fuori dal cassetto questo sogno del wrestling. Devi sapere che io e Paolo siamo grandissimi fan del wrestling.
Chiaro, io mi aggiungo.
Siamo sempre andati a vedere la WWE.
Sì, poi secondo me la nostra generazione ha vissuto proprio un po' l'età d'oro degli anni 2000. Io mi ricordo che ci trovavamo proprio con gli amici a vedere la Royal Rumble, a vedere a menarci anche noi facendo finta di essere dei wrestler.
Mi ricordo ancora, perché noi ci conosciamo da tanti anni, però nel 2014 c'ho una foto da qualche parte con io con la maglietta di John Cena.
Beh, John Cena, il momento
2014,
John Cena
è stata la prima volta. Poi da lì siamo sempre andati.
Vogliamo farlo rosicare?
Vai, no, vai, dillo.
Quest'anno andiamo a WrestleMania.
No!
Assolutamente sì.
LA!
Che roba
incredibile. Andiamo a Los Angeles a WrestleMania quest'anno.
Bellissimo.
Già presi i biglietti.
Fantastico. Fatto. Fantastico.
Quindi ogni volta noi siamo andati a vedere la WWE, finché non abbiamo addirittura collaborato con loro.
Bello.
Quindi ho fatto un video con Elias nel 2018 e ogni volta che io andavo, ricordavo da ragazzino quando mi menavo con mio cugino.
Certo.
Sul letto, no? Mentre guardavamo Italia 1, guardavamo
Ciccio Valenti che commentava.
Esatto.
No, non fatelo a casa.
Non
fatelo
don't
a
try casa. This at home.
E ho detto: è il momento. Ho aperto quel cassetto, ho detto: adesso è il momento. Paolo, che tra l'altro era una cosa che io già ti proponevo da anni, non so se ti ricordi.
Sì, facciamo parlato di fare qualcosa sul wrestling.
Facciamo qualcosa sul wrestling, dicevo. Non lo so, perché poi siamo pieni di impegni, però io già la pensavo nel 2014 quando andammo la prima volta, tanto è vero che entrai già in contatto con delle realtà del nord perché vivevo a Milano, e solo che non avevamo il know-how, non avevamo le capacità, non avevamo come dicevo prima, no?
Anche, un fatto di struttura, certo.
Come dicevo prima, tutto arriva quando deve arrivare, non bisogna avere fretta, le cose arrivano quando devono arrivare, non importa quando. Quindi l'anno 2021, nell'aprile, nell'estate del 2021, io ho scritto questa serie che poi Paolo ha destrutturato, impaginato, scorporato, okay. È lui la... il mangiafuoco, cioè, della situazione.
Il fatto è che dopo quasi 10 anni che facevamo contenuti, devi trovare sempre qualcosa che ti motivi, no? Perché se non ti stai divertendo tu a fare quello che
questa
fai,
questa è una cosa che si dice sempre, per la verità
È vero, perché lo fai di malavoglia. E lui era demotivato, io iniziavo a essere anche io demotivato, perché poi ti trovi a fare delle cose che alla lunga ti stancano.
Sì.
Questa cosa qui ci ha riacceso
tantissimo,
la
okay. Tant'è vero che la serie Vita da wrestler racconta come si diventa wrestler in Italia. Quindi siamo partiti, abbiamo contattato la SIW, la federazione che si trova in Toscana.
E abbiamo avuto un culo incredibile, perché siamo andati a finire in un posto bellissimo, sì, con della gente fantastica.
Beh, poi loro anche, comunque anche per loro è una grande opportunità di visibilità anche per la loro,
sì,
federazione.
Ma chi se ne... cioè, per noi, sì, è oro, sì, noi abbiamo trovato una miniera d'oro.
Veramente, te lo
Questi
giuro.
Sono di livello europeo, sì, cioè sì. Viene la gente dall'Inghilterra, per vede vedere la loro realtà e dice: ma noi ce la sogniamo una cosa del genere.
Bello.
Lo dico col cuore, io non gli farei un complimento se facessero schifo.
Lui è uno molto sincero.
E c'è gente che fa schifo a fare wrestling in Italia, non faccio noi, c'è gente che fa schifo. Tu vai lì pensando che facciano schifo. Io sono andato lì la prima volta, ho detto: questi faranno cagare, ci facciamo due risate. E sono rimasto con la bocca aperta.
Bello.
Perché sono... Ragazzi, se avete l'opportunità di andare a vedere uno show dell'SIW, fatelo. Se vi piace il wrestling,
rimarrete felicissimi.
Sì, messicano, giapponese, andateli a vedere e rimarrete contenti.
Anche perché poi cosa è successo? La serie si concludeva col mio debutto, no?
Esatto.
Sul mio debutto sul ring, quindi come si diventa.
Perché era tutto un percorso.
Esatto, gli allenamenti, la creazione, mm-hmm, del personaggio, il costume. Quanto è importante la telecronaca, abbiamo intervistato Dan Peterson.
Grande.
Ci ha fatto,
okay,
tanta compagnia da ragazzi. Coach. Quindi ho debuttato. Quindi la serie doveva finire lì. Ora.
Okay. Ora. Attenzione.
Io non so. Quindi io dovevo fare un match.
Sì,
di
sì,
debutto.
Sì, sì.
Venduto come l'unico, primo e unico match,
sì,
no?
Io ora credo di essere al quinto.
Sì, sei diventato ormai un personaggio a tutti gli effetti del brand.
E io sono diventato il general manager.
Ah, quindi sei
il
Vince McMahon, sì, sì, italiano,
esatto,
una roba,
sì,
di questo genere.
Lui si era divertito un botto, io ero lì a
filmare,
a fare le cose,
dai.
Voglio divertirmi
e che,
anch'io.
Tipo, quindi, quando porti un progetto del genere, che reazione ha il pubblico? Tipo, come sono andati questi episodi? Che tipo di responso avete avuto?
Particolare, altalenante, perché comunque trattando tanti temi, mm-hmm, ce ne possono essere alcuni che interessano di più o di meno,
sì,
il pubblico. Ovviamente il video è andato meglio, è l'ultimo, il debutto, perché tu segui uno youtuber da tanti anni, poi lo vedi che sale sul ring e si mena.
Certo.
Lo vuoi vedere.
È quello che sta succedendo in America con la UFC, no? Che si menano gli,
sì,
youtuber.
Sì, 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 lì
qui
girano
i milioni. Un po' diverso.
Qua...
un po' più divertente.
Qui c'è più... credo ci sia molto più... spirito,
sì,
amore e volontà di farlo rispetto a quello che dici tu, dove per carità pure a me se mi dicono ti do 10 milioni
combatti a menare,
ma alleno 6 mesi,
però,
e mangio solo riso e pollo.
Vedi, il fatto che ci fosse passione anche chi magari ha visto per primo l'ultimo video, che era quello del debutto, oh, poi si è recuperato gli altri, perché,
sì,
quella passione è arrivata al pubblico e quindi poi la serie è cresciuta ed è diventata una cosa bella e una cosa di cui siamo fieri come creator di aver fatto.
Beh,
tanto che, diciamo, non dico cosa, però l'idea la porteremo avanti con un altro ambito completamente diverso.
Okay.
Nuovo Vita da.
Bello, bellissimo. E in tutto questo, come si guadagna? Dalle views, dalle collaborazioni, come il progetto viene sostenuto?
Tu parli di YouTube o parli di questo progetto in specifico?
No, questo progetto che si colloca nel vostro, diciamo, modello di business, però in generale.
Questo
perché
progetto...
sono produzioni che hanno un costo, siete più persone, cioè
sì,
non
sì,
è
sì,
una
ma
roba
guarda,
facile.
Questo,
no?
Progetto è stato... quasi praticamente autofinanziato, quello del
wrestling. No,
del
abbiamo avuto degli sponsor, è stato il progetto,
sì,
probabilmente più costoso che abbiamo,
sì,
fatto.
Quindi cioè, siamo pagati quasi tutto noi.
No, secondo me siamo andati comunque a guadagnarci, perché ci sono non tutte le puntate sono state sponsorizzate.
Ok.
ma
quindi alcune puntate con la sponsorizzazione, diciamo, col product placement,
sì,
di qualche
buona parte sono state sponsorizzate. Okay. Il costo vero era il fatto che dovevamo spostare tutta la troupe,
certo,
in Toscana.
Quante persone eravate su sta produzione?
Poche, 4-5, però ogni mese per 6 mesi dovevamo, certo, andare in Toscana per alcuni giorni, quindi comunque già solo viaggio, certo, alloggio eccetera.
E comunque è bello perché tutte queste cose qua oggi le trovi su YouTube, cioè le trovi sul web. Se tu avessi proposto una roba del genere a una televisione non l'avrebbero mai fatta.
No,
e ormai la TV fa solo delle cose che sanno che funzionano, che in realtà funzionavano 20 anni fa, che adesso non c'è niente di sperimento,
sì,
di robe.
Il vero game changer adesso è l'attitudine che hanno gli sponsor, specialmente sponsor internazionali, di supportare dei progetti su YouTube senza imporre,
okay,
dei limiti, delle costrizioni, no? Ed è quello che ci ha permesso di fare questa serie qui, di fare i Gentlemen.
Certo, anche quello è un progetto interessantissimo. Cioè, sì, comunque vedi, alla fine questa situazione crea veramente un nuovo mondo, perché voi,
sì,
avete potuto sperimentare il progetto dei Gentlemen con altri creator con cui contaminarsi, anche lì nasce, credo, da un'amicizia, delle cose in comune,
sì, tutto nasce
e nasce un format che comunque fa dei numeri importantissimi. Anche quel progetto di comandata,
quello tra l'altro mi voglio allacciare una cosa che ha detto prima Paolo, poi te ne parlerà lui, proprio questa libertà che ci dà YouTube. Quando io leggo commenti, dovreste stare in televisione, vorrei vedervi qui, vorrei vedervi su questa piattaforma, vorrei vedervi su quell'altra, no, perché io qui, noi qui abbiamo la libertà di dire e fare, di prenderci la responsabilità di quello che diciamo e che facciamo. Se io dovessi sottostare a dei vincoli di questo lo puoi dire, questo no, questo me lo dici, questo non lo dici, questo lo tagli, questo lo fa, il prodotto è mio, l'ho creato io vado su YouTube, che poi, con tutto il bene del mondo, ma ci sono serie su delle piattaforme che hanno fatto meno views della serie dei Gentlemen, quindi non...
senza dubbio, no, senza quindi... dubbio, tu qua sfondi una porta aperta, nel senso che è proprio un pensiero che ho adesso anche io, cioè nel senso, poi in realtà la nostra generazione è ancora quella che può un po' cascarci, mi spiego, noi siamo cresciuti comunque col mito della televisione, no? Quindi anche un po' quell'ego personale, quella cosa del dire ah adesso faccio questa cosa in televisione, un po' ancora ci può cascare. Già vedo che le generazioni dopo le nostre, secondo me, non gliene fotte proprio niente,
zero,
vogliono la roba su YouTube, su Twitch, dov'è, non gliene frega niente. Noi un po' ci potremmo cascare, però in realtà, tolto una cosa realmente importante fatta in TV, su dei canali importanti, alcune cose in realtà poi non sposta. Cioè un video su YouTube che va bene sposta di più che un programma che in televisione fa un tot di ascoltatori, e qua tu sai chi ti guarda, hai una community, hai un gruppo. Io la roba che sto vedendo, perché l'ho raccontata questa cosa del motivo anche per cui sono tornato a rifare cose su YouTube, io sono partito che usavo YouTube per cercare di uscire, cioè come vetrina per poter arrivare a fare la radio e fare altre cose. Adesso però mi rendo conto che invece il pubblico, quello che mi si è legato di più negli anni, è quello che è rimasto su YouTube a vedere le cose, perché comunque crea un rapporto particolare.
Cioè, tu tieni presente che la serie dei Gentlemen avrà totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni. 100 milioni. Cioè, sono numeri che fanno impallidire altri,
certo,
canali, eccetera. Ed è un progetto nato da una sinergia e sia sullo schermo che hanno loro quattro, e soprattutto dalla fiducia che c'è stata da parte di loro nel far coordinare comunque,
certo,
a me un progetto del genere, che è stato iper ambizioso, su cui però ci siamo presi i nostri tempi, perché è cresciuto di anno in anno. Abbiamo fatto una prima stagione embrionale di test che andò molto bene come pubblico, da lì poi abbiamo iniziato a farla per bene, abbiamo fatto,
okay,
due stagioni. Però se non ci fosse stata appunto questa, intanto la fiducia da parte di un tot di creator di coordinarsi e fare un progetto corale, no, distribuito su quattro canali diversi in sinergia, e insomma ci sono state delle idee anche a livello di distribuzione di un contenuto del genere che non aveva mai fatto nessuno. E ha funzionato, quindi ci ha premiato.
Com'è nata quella roba lì? Cioè, tu da chi è partita? Cioè, tu,
ma
Danny...
Quella roba lì è partita da... era il marzo del 2020, quando,
okay,
poi ci fu la pandemia.
Sì, giorni prima del
lockdown.
Pochi
giorni prima. Io dovevo andare a Palermo per uno spettacolo teatrale. Ho scritto a Murri. Ho detto, Gio, io sto a Palermo, facciamo qualcosa. Che comunque avevamo già fatto altri video insieme. Ah, sì, sai che forse doveva venire anche Danny. Ah, ok. E poi ho pensato, Ma a me mi aveva scritto Thomas Angri tempo fa che voleva fare qualcosa insieme. So che è di Padova, so che conosce Danny, quasi quasi gli dico se vuole venire anche lui. E ci siamo ritrovati tutti e quattro a Palermo.
Ah, così?
Sì. In realtà la cosa dei gentlemen è nata per caso. Noi volevamo, ho detto, beh, ci siamo ritrovati, facciamo dei video. A un certo punto io arrivo e vedo loro tre che hanno comprato degli abiti eleganti. Ho detto, cos'è? Ho fatto come mai? Ah, perché il video in palestra lo facciamo con gli abiti eleganti. Ho fatto, ok, dai, allora io faccio il presentatore. Quindi è nato tutto.
Beh,
io... Poi è stato il pubblico, scusami Paolo, sì, è stato il pubblico a chiamarci gentleman.
Ah, ok.
La cosa, aspetta, la cosa dei gentleman era nata dal video degli insulti.
Dal video degli insulti, perché insulti da gentleman.
Io ero lì con loro, no? E ho notato subito che c'era una particolare sinergia, una particolare chimica tra di loro. Cioè, erano quattro personaggi diversi che erano i perfetti ingredienti di un mix letale, no? E quindi c'era un'idea che avevo in testa da un bel po' di tempo, che era quella di fare una roba dove la gente si doveva insultare, ma in maniera posata. E ho detto, questa è l'occasione perfetta per metterla giù. Quindi proposi questa cosa qui, a loro piacque, e quindi oltre al video in palestra, che già...
È stata un'unione, perché nel video delle offese noi eravamo in tuta, cioè fondamentalmente. Certo. Però unito all'altro video, dove erano vestiti eleganti...
Sommando le cose...
È venuto fuori.
Nasce questa cosa dei
gentleman. È nato questo embrione che poi dopo, l'anno successivo, abbiamo visto anche il successo di quei pochi video che abbiamo fatto. Abbiamo detto, facciamo proprio una serie, i quattro gentleman, dove... Insomma,
beh,
da lì, il resto è storia.
Beh, tra l'altro, insomma, un sacco di cose anche da incastrare, anche col doppiaggio, col mestiere del doppiaggio, per quei dei ritmi, delle robe, mi sembra
guarda,
veramente un gran casino.
Una cosa, dato che abbiamo parlato di entrambe le cose... la stagione di quest'anno, dell'anno scorso, dei Gentlemen, siamo stati una settimana di riprese, sei giorni di riprese, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, dal martedì alla domenica, se non sbaglio. Appena ho finito, quattro video al giorno, è stato veramente...
Abbiamo fatto 16 video in sette giorni.
Comunque il ritmo è quello da produzione,
sì,
TV,
esatto. Noi ci alzavamo la mattina, ci mettevamo il completo, e la sera ce lo toglievamo a mezzanotte, l'una, le
sì,
due.
Sì, sì.
Cioè, finito,
cioè proprio piano di produzione,
sì, sì, sì.
Era un video con elicotteri, navi,
sì,
cose,
sì, sì.
Tre mesi di preproduzione, insomma.
Finita la serie dei Gentlemen, appena finita sono sceso a Roma e ho doppiato Elvis.
cioè quella poi è energia.
Io, Paolo te lo può raccontare. Beh, vero, di quanto io avessi paura
di rovinarti di là,
sì.
Certo.
No, non tanto di rovinarmi, ma di arrivare stanco. Sono arrivato stanco.
Sono arrivato stanchissimo.
Sono arrivato stanchissimo.
Però se lì facevi l'ultima parte di Elvis un po' trascinante, magari quella cosa ti aiutava.
No, comunque fatto sta che, per dire...
No, è difficile incastrare tutto.
Tutto poi quando devi fare qualcosa è tutto insieme.
In tutto questo tu ti alleni anche un po'. Qual è il tuo rapporto col tuo fisico? Tu sei sempre stato...
Mi alleno un sacco.
No, mi piace quando fai...
wrestling, perché non facevo cose abbastanza cose.
No, mi ha sempre colpito anche il... hai raccontato diverse volte anche di questa tua trasformazione, anche nel corso della tua crescita, legata anche all'attività fisica, di quanto è stata importante per te.
Moltissimo, perché io... ero molto molto magro,
sì,
da ragazzino. Poi io dagli 11 ai 13 anni ho preso 35 centimetri in due anni. Quindi in prima media ero 1,45 m. In terza media ero 1,80 m. E sono rimasto così. Sì, infatti ho avuto una scoliosi orribile.
Troppo
scoliosi
veloce.
Di tutto.
Sì, sì, sì.
Il medico mi disse dobbiamo mettere il busto. E ha detto dobbiamo mettere il busto a un ragazzino di 13 anni, di 1,80 m, di 58 kg, con i brufoli, gli occhiali e l'apparecchio.
Ma questo proprio, quella roba lì non la vedrà mai nella vita.
Con la zeppola.
Cioè, proprio...
io ho detto, mi suicidio. Fatto sera, nel 2010.
Un bambino distrutto, un ragazzino distrutto,
cioè,
non aveva più.
Già sembrava che ci avessi il mirino fatto di brufoli. Occhiali, apparecchio, brufoli, capelli ricci, crespi, secco, secco, 58... Cioè, era una roba... Hai presente il personaggio dei Griffin, l'amico di Megan?
Certo,
era uguale.
Certo.
E mi fa, dobbiamo mettere il busto. Ho detto sì.
Sì.
Beh, cioè, a posto, alla fine.
Non tromberò mai più.
Esatto. Mai più, ma neanche io mi sarei trombato. E mi disse, se no c'è un'alternativa. Ho detto, qualunque. Ti fai due anni di ginnastica correttiva. Sì.
Ah.
Quindi io tutte le settimane mi facevo ginnastica correttiva, dove facevamo fondamentalmente postura, respirazione diaframmale e parete addominale.
Okay.
Se la parete addominale è solida, sostiene
tutto il resto.
Busto. Quindi lì, in quei due anni, mi si sono
un po'
aperte
le spalle.
Mi si è un po' tirato l'addome. I brufoli cominciano... L'apparecchio ho tolto perché l'ho tenuto tre anni. dai, se quando sono arrivato intorno ai 16-17 ho cominciato ad avere dei cambiamenti. Poi tu devi sapere che mio padre è uno dei fondatori di Tana delle Tigri.
Ma va?
Sì. Lui era quello che picchiava Naoto Date quando si allenava per diventare l'uomo tigre. Perché ha fatto questa cosa. A un certo punto mi guarda, avevo tipo 16 anni, proprio quel periodo lì di transizione, mi fa: sei troppo secco. Papà considera che è Kenshiro zippato. È Kenshiro di 1,65 m. È enorme, sì. Cioè è un comodino, un cazzo di comodino dell'IKEA. E allora cosa ha fatto? Ha preso due sedie, le ha legate, ha preso un manico della scopa, ha fatto due colate di cemento in delle bacinelle e mi ha fatto la mia panca, che era di 35 kg, fissi, perché non li potevi cambiare perché era cemento e il manico della scopa piegato. E ha fatto: tutti i giorni ti metti qui e ti alleni.
Ma che va? Roba. Proprio così?
Sì. In quel periodo io avevo lasciato taekwondo perché avendo postura, schiena,
sì, non riuscivo a starci dietro.
E mi sono messo...
Quindi grazie a tuo papà che ti ha spronato sull'attività fisica.
Ma sai cosa? Io quando ero piccolo, io sono dell'86, io accendevo la televisione e c'erano i Men.
Certo, beh, chiaro.
Kenshiro, l'uomo tigre, cioè era uno più grosso dell'altro.
Sì, sì.
Dici, guardiamo un film? Certo, Stallone, Van Damme, Schwarzenegger. Erano tutti enormi. E papà, guardavo papà, ed era muscolosissimo. Per me il fisico allenato di un adulto era una conseguenza logica. Cioè, era ovvio
che bisognava diventare così fisicamente.
L'evoluzione
dell'uomo era grossa e muscolosa.
Sì, sì, cioè, sì per sì. me era logico che io sarei dovuto diventare così. Solo che a un certo punto, appunto a 16-17 anni, mi sono detto: non funziona, non viene da solo sta cosa.
Bisogna spingere.
E quindi lì mi sono messo
è iniziato.
Ad allenarmi.
E voi dove vi siete conosciuti?
A Milano.
A Torino.
Sì, è vero, a Torino. È vero.
Queste sono le cose che mandano in crisi le coppie.
No, no. Vivevamo a Milano, però ci siamo effettivamente conosciuti a un evento a Torino. Sì.
Ok, e facevate tu già facevi YouTube?
Io no.
Zero? Quindi eravate piccolini.
Era Torino Comics 2010.
Tu facevi il cosplayer?
Io ero in giuria alla gara cosplay. Okay. Avevamo un'amica in comune, che è Nadia.
Nadia
tra
Baiardi.
Che tra l'altro è attualmente... la mia stylist, che lei è una stylist straordinaria, nonché la proprietaria della casa dove è stato girato Cotto e Frullato.
Ah, vedi che è tutto
quindi
collegato.
È tutto...
Che bella questa cosa però, che ci sono i puntini della vita uniscono.
Sì, è incredibile.
Questo è super.
E lui era un nostro amico in comune che io ho conosciuto.
E tu lì cosa facevi in quel momento? Cioè la tua formazione qual è?
No, beh, io...
Tu sei sempre stato nel mondo...
Io ho sempre voluto fare il regista. Okay. Non potevo farlo da solo, quindi quando ero più piccolo ho iniziato a fare fotografia.
Okay.
Perché avevo letto su un libro che Kubrick, prima di fare il regista,
faceva il fotografo. Allora mi sembra il percorso.
Quindi ho detto,
se l'ha fatto lui,
sarà propedeutico, no? visto che i miei amici facevano cagare certo. cinema, cose non riuscivano. Mi ero trovato da solo e non puoi fare film e robe da solo. Quindi facevo fotografia, che mi ha aiutato molto poi in realtà, perché mi sono fatto l'occhio anche da direttore della fotografia, le inquadrature, la cura dell'immagine, cioè del gusto, no? Per l'immagine. Però poi sono diventato montatore, quindi io ho lavorato tantissimi anni come montatore, quindi ho toccato un altro aspetto, no? E ho lavorato 10 anni per la Rai, al tempo lavoravo ancora per la Rai ed ero andato ad accompagnare Nadia a Torino per questo evento, quindi ero solo lì come accompagnatore.
Quindi tu il cosplayer già lo facevi, l'avevi già fatto, eri già in quel mondo un po' nerd,
sì,
che all'epoca non era così cool come adesso.
Il cosplay l'ho fatto a Lucca Comics nel 2002,
sì.
Cioè 21 anni fa.
E cos'era il primo cosplayer?
Sanji di One Piece, perché era tipo appena uscito il numero, cos'era? Era a novembre, luglio 2001 è uscito.
Beh, comunque quel mondo ti aveva sempre affascinato. Infatti ho visto il video di Luca che avete girato quest'anno, con lui che ti riprende, con Paolo ti riprende mentre tu vai in giro,
sì.
E non puoi fare un passo ovviamente, no. A Lucca no, è proprio casa tua dal punto di vista del tuo pubblico anche, no?
Sì, ma a tutte le fiere... le fiere del fumetto,
sì.
I comics sono...
No, io ricordo ti ho beccato una volta qua, quella che c'è a Milano, cos'è, la Games Week?
Sì.
Che eri fuori nascosto un attimo perché sennò non potevi
Beh,
stare
considera
dentro.
Che tutto il pubblico che segue la cultura pop, nerd, YouTube, è lì.
Sì, sì.
Quindi è normale che se vado lì c'è una convergenza di fattori dove mi conoscono.
Certo.
Molte persone.
Beh, lì comunque quel mondo ti è sempre piaciuto.
Sì, sì, io ho iniziato lì dentro.
E posso citare Ambra che è qui presente?
Certo.
Posso chiamarti Ambra se hai voglia di Voi invece, cioè, scusami, Ambran, che lei quando l'hai conosciuta? Perché anche lei fa parte della combriccola.
Esatto.
Anche Ambra, lei fa parte della combriccola.
Fatti vedere. Ambra, io e Ambra ci siamo conosciuti a una fiera cosplay.
Vedi?
A una fiera cosplay dove c'era anche Paolo, tra l'altro. A Pescara.
Ah, è
in
vero,
quel
è
periodo
vero.
Stavamo facendo la raccolta fondi per il crowdfunding del film di Cotto e Frullato.
Vedi? Cioè, perché comunque in quel momento lì, questa è anche una grande lezione, cazzo. Se tu hai un'idea e non te la fanno fare, oggi puoi trovare dei modi in qualche modo per fartela e non farti fermare.
Siamo gli autori di noi stessi. Dobbiamo essere le prime persone che credono in noi. Dobbiamo essere certo. Le prime persone che credono in noi per dimostrare agli altri.
Anche perché sennò gli altri non ci potrebbero mai credere.
Una volta tu eri bravo, qualcuno credeva in te e lavoravi. Adesso tu credi in te stesso. Arriva qualcuno e dice: ehi, sei forte. Sei forte.
Sì.
Credi in te stesso. E tu gli dici: sì, ci ho messo anni a credere in me stesso. E tutto quello che ho fatto finora l'ho fatto da solo. Quindi se tu mi vuoi, mi dai soldi.
No, però è cinicamente vero.
Cinicamente
eh.
È così. Dicevo che Amber l'ho conosciuta a Pescara Comics nel 2016. 16, 15? 16. Era tipo aprile 2016. 16.
Beh, un te tanto.
Sai qual è la cosa che fa veramente ridere? Che in realtà lui conosceva prima mia sorella, che ha donato per il crowdfunding. Quindi nei titoli di coda del film sono elencate tutte le persone che hanno donato.
Sì.
C'è il nome di mia sorella.
E non c'è il tuo.
Non avevo idea di chi fosse lui.
E questo, il fatto che lei non avesse idea di chi io fossi è stato un vantaggio,
sì.
Perché essere molto conosciuti ti dà, cioè se non, lei non mi conosce mi può scoprire.
Ok, ho capito. Anche perché tu racconti molto, come diciamo prima, anche sui social, quindi
anche di lei, ormai
sì.
Stiamo insieme anche da troppo.
Ormai so anche come
sai
il
troppe
DNA, quindi
sai troppe cose. Beh, tu fai fatto la cosplayer o la fai ancora, insomma, pertanto
sì, faccio un sacco di cose pure io, però sicuramente ho
quella è stata una passione che ripeto, adesso è quasi normalità. Normalità magari no, però se ne parla, si sa che cos'è, eccetera. Quando avete iniziato voi non era una cosa.
Tra l'altro vorrei aggiungere,
ma in realtà già con me era la generazione scorsa, però era un po' più normale la cosa. Mm-hmm. Quando ha cominciato lui
eravamo
20 persone. No, vorrei aggiungere che tra l'altro Ambra lavora con noi.
Esatto.
Nel senso, è la mia social media manager, okay. E la social media manager anche della società.
Sì. Vedi, quindi lo fa apposta per far sì che tu non possa scrivere cose sbagliate su di lei sui social, per evitare...
Al suo profilo, però non me l'ha mai dato.
Beh, tu ogni tanto metti delle foto provocanti sul tuo account Instagram.
Su quello privato.
Sai cosa però? Quando lui mette tipo foto che è a torso nudo, in realtà vicino al fotografo ci sono io. Allora fallo mettere un po' più di tre quarti così escono gli addominali.
Ah, cioè tu in realtà inciti, alimenti questa cosa.
Però, spogliati, non si vede niente, amore.
Giusto, giusto.
Però, raga, è fortissimo secondo me quello che avete costruito in questi anni. Il fatto che ci siano dei mondi che possono convivere, chissà quante altre cose si possono fare. Cioè, io sempre di più credo che le cose vadano in quella direzione.
Anch'io.
E quindi arriveranno a essere fatte in modo. Il livello si è alzato, il livello dei contenuti si è alzato.
Ma quello che tu dicevi prima anche del fatto della sostenibilità a livello economico,
sì.
Gli equilibri si stanno spostando sempre di più sul web e su YouTube, no? Se guardi il trend, no? Come era 5 anni fa, come adesso e come sta diventando, tra 5 anni progetti grossi come i Gentlemen, per esempio,
certo.
O progetti che hanno dei costi proprio produttivi importanti saranno molto più fattibili su YouTube che sulla
vero.
Televisione, per esempio.
E anche qualitativamente superiori, perché se iniziano a spostarsi i budget,
esatto.
Iniziano a lavorarci più persone, i professionisti... anche di altri settori arriverebbero lì.
I soldi vanno dove sta il pubblico,
chiaro,
no? Se
chiaro.
Il pubblico si spostano i soldi, si sposta anche la
a livello
voglio dire la qualità,
perché
dipende solo dai soldi la qualità, però la scala delle cose che si possono fare,
chiaro, no, perché poi c'è un pubblico che vuole anche questo genere di,
certo.
di cose. A livello di collaborazioni con altre realtà, cosa avete fatto, come vi siete trovati? Non intendo brand, ma intendo altri media, altri broadcast.
Abbiamo prodotto noi come società, anzi coprodotto una serie per Food Network che si chiama This Is America con Mocio.
Ah, certo.
Conosci, mi sa.
Cacchio, c'è un corner di Mocio qua ogni volta quando lo vedo, cioè mi ha portato
fantastico.
Un po' di robe dagli Stati Uniti.
Con lui era nata una collaborazione che poi è sfociata in questa serie per Food Network che è andata benissimo.
Ah, c'eravate voi dietro,
sì.
Quella l'ho vista.
L'hai
no?
vista, no?
Sì, sì.
Quindi abbiamo lavorato anche per la TV.
Sì. Esatto, in realtà sì.
Cucina Mista Wrestling, guarda caso.
Ma infatti adesso non c'è anche anche mo ci ho buttato dentro.
È venuto a vedere.
Perché ho visto qualcosa.
È venuto a vedere una Rumble.
Beh, mo c'è un personaggio da buttare sul ring,
no, no, ma
subito.
È stato ospite al commento della Rumble.
Vedi.
Ed è stato fantastico. Poi lui è un fan.
Sì. Ecco. Qui avete citato WrestleMania. Lui è stato a WrestleMania recentemente.
No,
mi ha raccontato.
È stato al Survivor Series. Però io sto spingendo per farlo venire.
Impazzisce.
Tra l'altro abbiamo prodotto anche tanti video musicali.
Sì, abbiamo prodotto 5 video musicali per i Nanowar.
Ah, ok.
Siamo, tu hai presente i Nanowar of Steel?
Sì, è cos'è? Metal? No.
È comedy metal.
Comedy metal.
Norwegian reggaeton. Ok. Alleluia.
Sono stato molto contento che Norwegian reggaeton, che è stato uno dei primi video che io ho fatto per loro come regista e che abbiamo prodotto noi, è stato poi l'artefice del loro successo internazionale, del loro rilancio. Hanno firmato con Napalm Records. Che
quindi lavorate, diciamo, anche a progetti terzi dove non c'è Maurizio protagonista?
Relativamente, nel senso che...
Solo se la creatività parte da noi.
Ah, vedi.
Cioè, in quel caso lì, essendo un video musicale, la parte musicale chiaramente la loro, però tutta la creatività dietro al video, concordata ovviamente con loro, però viene da noi. Cioè, noi cerchiamo di essere sempre in testa a quello che è la creazione di un progetto.
Ok, ok. Ad averne anche il controllo.
Content is king.
Sì, vedo che ci tieni molto a questo. Ma lo sai, mi ricordo se me l'hai detto prima fuori onda.
Ce l'abbiamo scritto anche in ufficio.
È importante perché ti fa capire a livello imprenditoriale, quando lavori nel campo dei media, come essere in un binario che ti permette di crescere, di accumulare anche degli asset, no? Mm-hmm. Perché se tu crei una serie che è tua, che è della tua azienda, certo, eccetera, un brand, se tu hai creato Masterchef è tuo e fai Masterchef Australia, Messico,
e torna tutto a te,
capito? Il contenuto, l'idea principale, la creazione di quello che stai proponendo al pubblico è tua, e quindi se il pubblico l'apprezza, tu hai un ritorno a livello anche imprenditoriale importante. Quindi è una nostra peculiarità quella di creare format nostri, prodotti nostri, partire sempre dalla creatività nostra. Se arriva un committente che mi chiede soltanto di fare le riprese, dico: guarda, ci sono tanti più bravi di noi a
Vai
fare solo
loro,
le riprese a Milano, certo, e ti costano meno,
certo.
Oltretutto mi permetto di aggiungere una cosa, che nel momento in cui tu riesci a trasmettere al cliente che la tua creatività è ciò che effettivamente ti consente di fare ad esempio una promozione efficace, funziona, perché il riscontro che hai da parte del pubblico è diverso. Cioè, nel momento in cui io vedo che la gente non pensa che ti sto fornendo una marchetta,
funziona,
ma ti sto trasmettendo il valore del prodotto, del messaggio, qualunque cosa sia, valorizza la mia creatività, e allo stesso tempo ho anche un riscontro in fatto di numeri, che è quello che il cliente vuole. Quindi,
come parla bene.
Avete fatto bene assumerla.
Cioè, quello che noi dobbiamo raggiungere e che sta cambiando nel mercato adesso, e secondo me sarà un divenire, che il cliente si deve fidare del creator a cui sta.
Questa è una cosa sacrosanta, non tutti ancora l'hanno capita,
no.
però se tu, anche tu creator, hai la forza per dirgli: guarda che però se la facciamo così non funziona, io conosco il mio pubblico, io so lui che cosa vuole.
Molte volte è complicato, vogliamo questo, ok, io parlo così al mio pubblico, no, non puoi, allora vai da un altro, scusami.
Certo.
Però in 10 anni sono cambiate tanto.
A voglia.
Adesso è molto più facile.
Così come si vede chi è fake, chi non è.
Assolutamente.
Chi non è. Chi fa, magari fa appunto magari una collaborazione dietro l'altra, a caso, magari una che va contro a quella che ha fatto prima. Cioè, ci sono anche quelle
la
cose.
Coerenza.
Lì.
Posso
la gente
dire
se
al
ne accorge.
Pubblico, quando vedete una promozione particolarmente marchettosa, non è colpa del creator, è che ha avuto le mani legate, magari anche dopo una contrattazione, il brand
gli ha imposto questa cosa.
Quindi non
so, sei un pazzo se lo vuoi fare tu.
È capitato anche a noi,
certo. Capita, non puoi fare altrimenti, perché sennò poi dopo non ti pagano.
Certo, tu devi
mandare avanti la baracca, quindi non ve la prendete con il creator, ma con quel brand lì non acquistatelo.
E singolarmente, qual è la cosa che più vi ha, di tutto questo percorso ad oggi, che vi ha fatto dire: cacchio, ma io sono partito facendo il cosplayer o facendo un video, facendo e adesso invece sto facendo questa cosa qui, sono con questa persona, sono sul red carpet di, non lo so, c'è qualcosa che vi viene in mente?
Sai, quando ci ho pensato la settimana scorsa, mi è tornato in mente quando ci vedevamo a casa di Nadia per girare Cotto e Frullato. Io mi facevo 45 minuti di metro dopo i turni di doppiaggio, no? Perché noi giravamo la sera tardi, perché tutti lavoravano,
certo,
si girava alle 9:30, 10. Io mi ricordo, da lì a quando insomma vedevamo le YouTube, no? Questo mese abbiamo fatto 70 euro, cavoli, certo. E settimana scorsa sono arrivato in ufficio, ho posato la giacca, ho visto Paolo in ufficio, ho visto il logo, ho detto: ma dove siamo? Dove sono passati 10 anni, dove non abbiamo mai smesso di crederci, dove abbiamo sempre lavorato, dove quando le cose non andavano bene non abbiamo mai mollato, non abbiamo mai detto vabbè basta. Ho detto no, se, ci siamo tirati, anche sì. Se avevamo la canottiera abbiamo tirato le maniche ancora più su, ci siamo spogliati, siamo strappati tutto, siamo andati avanti. E io oggi posso dire di essere fiero di aver lavorato 10 anni con Paolo, che quando arrivo in ufficio, io ho il mio ufficio, abbiamo le sale coi montatori, abbiamo le sale mix, stiamo, c'è una sala doppiaggio, gli studi. Per me è incredibile quello che siamo riusciti a... Io non l'avrei mai immaginato. Io mi ricordo ancora quando sono andato a suonargli il campanello e gli ho detto: oh, abbiamo fatto 10.000 iscritti. E, e oggi abbiamo una società che produce per noi, per altri, per la televisione.
Bisogna...
È incredibile.
Bello. Una cosa bella che hai detto è quella cosa di 10.000 iscritti, perché non conta soltanto dove sei arrivato, conta secondo me festeggiare nella maniera più giusta anche ogni piccolo traguardo, ogni piccolo scalino che ti porterà, dove ti porterà non lo puoi sapere, però devi godere di ogni piccolo traguardo, passo, anche piccolissimo, quando arrivi ai 10.000 iscritti, quando arrivi ai 100.000, quando... perché è giusto così, perché non è detto che esiste solo o tutto o niente, no? È una continua evoluzione, una continua scala di...
voglia. Di e gol, chissà, no? Da adesso in poi, raga, nel senso, dai.
Però prima tu, io forse ho capito cosa intendevi, sì. No? C'è stato un momento, l'anno scorso, a marzo proprio, e prima hai parlato anche di Oscar e mi leggo anche a quella cosa lì. Eravamo, e io sognavo da tantissimo di andare a quell'evento, al South by Southwest, il festival a Austin, Texas, okay. Ospiti di Prime Video per la promozione di The Boys.
Ah certo, che ci siamo sentiti in radio, vi ho chiamato in diretta.
Sì. Eravamo lì a vedere uno show e dietro di noi c'era tutto il cast di The Boys, ed è stato fichissimo. Cioè, e inoltre io quel giorno lì, vedo sul calendario del festival e dico: ah guarda Maurizio, oggi c'è la prima mondiale di un film che non conosci, ma io ho visto il trailer.
Mi fa: fidati,
secondo me è una figata, arti marziali, multiversi, andiamo a vederlo. Ci infiliamo furtivamente, che c'era una coda sterminata, riusciamo a infilarci dentro.
Abbiamo fatto, gli
dentro. Abbiamo fatto un po' gli italiani.
Sì, c'è mio cugino, mi sta tenendo il posto.
Guarda, con tutti i chilometri che ci eravamo fatti, eravamo giusto
dall'altra parte del mondo.
E quel film di cui abbiamo visto la prima proiezione nel mondo, con cast, i registi, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, era Everything, Everywhere, All at Once,
che adesso è candidato.
Ho 11 nomination.
E noi eravamo lì, ti giuro che io non avevo mai visto trailer, non avevo idea di cosa stessi andando a guardare. Mentre lo guardavo, cioè, quando ero in Italia...
No, non l'ho visto.
Quando ero in Italia, era già diversi mesi che era uscito in America, c'erano... stati tanti trailer, tanti ne avevano parlato, ma lì per lì,
sì, certo, sì, sì. Beh, io ti mi sei sono fidato
e per 2 euro ho fatto: che cazzo sto guardando? Te lo giuro.
E invece quando, dai, quando, su 11 no, cazzo uno lo porterà a casa,
quando è finito mi fa: ma è il film più bello che ho mai visto.
Davvero, è una roba così
fuori di testa. Nel frattempo io ero a casa e lui mi manda la foto su WhatsApp di Jamie Lee Curtis, che è tipo uno dei miei sogni della vita, così, quindi c'ero io così sul divano,
ce l'avevo lì.
No, ma poi tu non ti puoi rendere conto di quando vedi un film per la prima volta e tutto il pubblico era lì, l'ha visto per la prima volta, non sai se questo film
che cosa farà
tra un anno, non se lo ricorda più nessuno oppure diventa leggenda, no? E noi abbiamo assistito a un momento unico di un film che probabilmente tra 20
cioè quella
anni...
roba lì non l'avevano mai proiettata, no, da nessuna parte, neanche gli attori l'avevano visto.
C'erano
prima, tutti in sala,
prima del film tutti quanti sul palco a dire: ma speriamo che vi piaccia, perché potrebbe essere una cagata, cioè, anche
quindi
loro
tu ti giravi ogni tanto a vedere anche le reazioni della gente,
non
per
riuscivi,
capire.
Non puoi girarti mentre guardi quel film,
sei troppo rapito. Sei troppo rapito. Ma voi tutto questo ce l'avete un altro obiettivo, un sogno, una roba che vorreste, non so.
Stiamo andando avanti per adesso.
È sempre piccolo.
Non hai una roba tipo gigante. Non so, nei tuoi mondi, Mauri, non so se c'è un personaggio che ti piacerebbe doppiare, oppure un qualcosa che ti piacerebbe produrre o vedere un tuo lavoro da qualche parte.
Allora, se devo parlare per me, più che il personaggio che mi piacerebbe doppiare, io sono arrivato a un punto dove la mia aspirazione non è essere un tramite di terzi.
Ok.
Quindi amo il doppiaggio, la mia vita. Ci ho speso
però fare
tutte le energie okay. possibili per poterlo fare. E quando ho le cuffie e il microfono e vedo la lucina rossa della registrazione, io sono a casa. Ma se devo pensare a un mio grande progetto, la mia massima aspirazione, non sono io un tramite di terzi, sono io lì.
Certo.
Quindi
anche perché in te ci sarà un po' anche questo conflitto, tra virgolette, tra il metterci la faccia ed essere solo la voce.
Eh sì, perché quando io guardavo i film dicevo la voglio fare io la voce. Quando faccio la voce dico ma voglio essere io lì.
Certo.
E sono, si va per step, si va per passi. Mm. E come dicevo prima, tutto succede quando deve succedere. Boom. E non è detto che succeda domani, ma se lavori perché succeda, probabilmente succederà. Quindi magari io la mia formazione è attoriale, quindi
bomba.
Potermi avere la possibilità di cimentarmi in un film, perché no?
Tanto ho detto bomba, che è il tuo, cioè nel senso bomba. Ti ho rubato il bomba ragazzi.
Bomba ragazzi,
bomba ragazzi è partito subito.
Eh?
Il bomba ragazzi è partito
bomba
subito.
Bomba ragazzi è nato.
Prima era a bomba.
A bomba ragazzi.
No, era solo
a bomba.
Bomba. Lo dicevo in cotto e frullato. Sì. Poi si è trasformato in bomba ragazzi, che è diventata anche la mia finisher nel wrestling, che è la power bomba ragazzi.
Beh, beh, è un marchio di fabbrica, è la tua signatura.
Nasce da sola.
È la tua signatura. Raga, io vi ringrazio un sacco per essere passati qui, perché questa chiacchierata che ho trovato super, mega, ma non avevo dubbio, e ci vediamo. Magari in uno dei vostri format, se avete bisogno di un wrestler, io pensiamo qualcosa insieme, mi farebbe
guarda,
solo tanto piacere.
Devi passare il test che è subire una power bomba, ragazzi.
Vabbè, ma poi la metto su LinkedIn questa esperienza. Grazie davvero, ragazzi.
Grazie,
grazie Giallo.